sai papa, sai cardinale o sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza e vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa.
E allora buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. È lunedì 8 giugno, come di consueto verso le 17.30 va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. La scaletta della puntata di oggi verterà su temi che ricorrono spesso dalla nostra trasmissione. Parleremo dei problemi che ci sono sempre in relazione ultimamente al trattamento dei rifiuti, al gran numero di incendi che sono scoppiati in impianti dove si lavora e ci sono operazioni collegate al trattamento dei rifiuti. Continueremo parlando dell'operazione di magistratura e forze dell'ordine in relazione a una nuova truffa per sovraffatturazione. E chiuderemo la trasmissione mettendoci in contatto con Velletri per farci raccontare gli ultimi sviluppi in relazione alla vicenda del progetto Ecoparco, in particolare quella parte che riguarda l'impianto a biometano. Perché proprio nelle settimane passate abbiamo raccontato che ci sono stati delle accelerazioni da parte della giunta di Velletri e chiudiamo la trasmissione con un'iniziativa che si svolgerà questa volta a Napoli, sempre per parlare di biogas e biometano. E allora, prima di ricominciare con la trasmissione, andiamo con un'altra canzone e ci risentiamo tra pochi minuti.
quindi rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Diamo un attimo i contatti per chi volesse entrare in contatto con noi. Il telefono è lo 06 49 17 50, i microfoni sono aperti. E volendo, per chi invece volesse entrare in contatto con noi della trasmissione Impatto, potete scriverci alla mail impatto@ondarossa.info. Quindi apriamo la carrellata delle sventure romane, un po' come ogni settimana, e andiamo a parlare dell'impianto di Via Salaria.
Sì, insomma, parliamo dell'impianto di Via Salaria e delle sventure romane, perché il trattamento dei rifiuti nella città ha tantissimi problemi, e uno di questi problemi sono gli incidenti e gli incendi che scoppiano all'interno degli impianti di trattamento. Non è la prima volta che succede nella città di Roma. Tempo addietro è successo a Rocca Cencia. La settimana scorsa, e precisamente il 2 giugno, è toccato all'impianto di trattamento dei rifiuti di Via Salaria, un impianto che ha un'estensione di 5.000 metri quadrati, e l'incendio ha riguardato, come tutti i giornali in maniera rassicurante dichiaravano, dirigenti, amministratori, soltanto 1.800 metri quadrati dei 5.000 interessati, quindi tutto sommato una piccola porzione. Diciamo che è scoppiato un incendio all'interno di cosiddetti rifiuti freschi, che probabilmente vuol dire che sono rifiuti che sono stati da poco stoccati dai camion dell'AMA dentro le vasche, e questi rifiuti si sono incendiati provocando una alta colonna di fumo che ha giustamente provocato l'allarme di tutti i residenti, perché insomma l'impianto desta a non più di 50 metri dal primo gruppo di case. Quindi insomma allarme per i fumi che si sono sprigionati, e l'ASL e l'ARPA sono finalmente al lavoro per controllare la qualità dell'aria in quella zona. Se ripensiamo all'ASL, all'ARPA, che figura veramente pessima hanno fatto insieme all'ADR per quello che riguarda l'incendio al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, ci viene da pensare che insomma hanno l'occasione forse di fare un'altra figuraccia. Speriamo che invece diano delle spiegazioni a quello che sta succedendo.
Ma probabilmente faranno un'altra figuraccia, perché voglio capire con quali apparecchiature faranno queste analisi della qualità dell'aria, e che cosa andranno effettivamente a misurare, perché ad esempio inquinanti come la diossina non sono rilevabili in continuo ed hanno bisogno di procedure molto, molto più complesse. Quindi probabilmente qualunque cosa esca fuori, anche se andata misurata con tutti i crismi, sarà sicuramente un'analisi parziale. Perché sappiamo bene che quando brucia la monnezza, soprattutto negli impianti di TMB, è facile che si sprigioni diossina, furani e altri inquinanti organici di questo tipo.
Eh sì, e la girandola di polemiche che è scoppiata dopo l'incendio, forse anche che hanno bruciato più dell'incendio stesso, hanno portato a ribadire il fatto che Marino, il sindaco di Roma, aveva dichiarato che questo impianto verrà chiuso il 31 dicembre 2015. Con grossa sorpresa da parte nostra, perché ci chiediamo come farà la città di Roma ad assicurare il trattamento dei rifiuti dopo questa data, vista già la situazione sempre in bilico che la città vive rispetto a questo problema della raccolta e del trattamento, perché sono poi strettamente collegati i cassonetti stracolmi e gli impianti di trattamento.
Sì, abbiamo anche visto la scorsa settimana che è bastato un po' un mal di pancia di un Cerroni che ha mandato a rilento i suoi impianti a Malagrotta per buttare nel panico mezza città di Roma. Vedremo come faranno senza un impianto di TMB come quello di Via Salaria.
Eh sì, forse le dichiarazioni di Marino sono un po' troppo avventate. Noi speriamo che insomma per chi abita in quella zona invece ciò si diventi realtà. È evidente che proprio non più di un mese fa si parlava di requisire gli impianti di Maglio Cerroni a Malagrotta. Di queste requisizioni non c'è più traccia in alcuna dichiarazione degli esponenti politici che l'avevano fatta in precedenza, e quindi insomma pare che si può continuare a lavorare in questa maniera. Nel frattempo è uscito un altro pezzo del bando di gara, quello relativo ai rifiuti che vanno trattati in impianti di recupero energetico, cioè gli inceneritori. La città di Roma paga per bruciare i propri rifiuti nella città di Roma, e quindi insomma specie l'assessore all'ambiente non venisse a raccontare che la città di Roma non ha bisogno di inceneritori e si sta cercando di insomma di rendere indipendente rispetto a questa tecnologia. In realtà l'AMA ha fatto un bando e quindi il comune di Roma l'ha supportato, per cui 650.000 tonnellate all'anno per 4 anni andranno agli impianti appunto di recupero energetico, cioè gli inceneritori del nord Italia, con grande disappunto di Maglio Cerroni, che invece li vorrebbe tutti per lui e per le sue discariche e i suoi intrallazzi. Purtroppo la settimana che è passata è stata poi segnata da tantissimi incidenti, perché poi di questo si parla, incidenti più o meno dolosi, tutto il paese, che hanno riguardato sempre gli impianti di trattamento dei rifiuti. Il 2 giugno appunto a Via Salaria, sempre il 2 giugno c'è stato un incendio all'interno dell'impianto di Ponte Rio Perugia, di proprietà della Gesenu, che poi ne parleremo più tardi, è finita tra l'altro poi sempre in questa settimana in un'inchiesta della magistratura relativa sempre a truffe riguardanti ai rifiuti. Il 5 giugno un incendio in un centro di compostaggio a Padova, nella zona di Este, e qui ci chiediamo come faccia a incendiarsi e a fare colonne di fumo alte 30 metri il compost. E poi chiudiamo con l'ultimo incidente, sempre un incendio al magazzino di rifiuti industriali della IREM.
Comunque impianti a biogas esplodono molto spesso, una di quelle cose che non ti raccontano quelli che ti parlano del biogas fatto bene, di tutte quelle mirabolanti qualità che ha questa fantastica fonte energetica, non ti spiegano che oltre al funzionamento ordinario dell'impianto, proprio come ne abbiamo parlato da questi microfoni per quel che riguarda l'energia nucleare, c'è anche quello che succede in casi straordinari come incidenti, e nel caso di questo caso dov'è? A Padova?
Sì, a Padova.
Di questo caso a Padova è molto probabile che sia esploso il metano e questa esplosione abbia dato fuoco a tutto il resto dell'impianto, e là voglia schifezze da bruciare, plastiche, cavi, di tutto ci sarà dentro.
Quindi insomma, comunque la stampa non la racconta giusta, guardando le foto insomma, tra il compost e la colonna di fumo nero che sprigiona, insomma c'è un passaggio che manca sicuramente. L'ultimo incidente, il secondo in 3 anni, è avvenuto ai magazzini della IREM a Parma, e ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che la IREM è l'azienda che gestisce anche l'inceneritore di Parma, e quindi probabilmente insomma l'incendio è scoppiato proprio in uno dei magazzini dove vengono trattati, confezionati i rifiuti per essere poi indirizzati ai vari sistemi di smaltimento, tra cui l'inceneritore. Quindi un'altra azienda che insomma sta proprio con insomma a pieno regime rispetto a questo business disastroso. Abbiamo detto appunto del 2 giugno dell'incendio che è scoppiato a Perugia, a Ponte Rio, nella sede della Gesenu. Noi andiamo con un pezzo musicale e ritorniamo proprio per parlare di questa inchiesta che rivede al centro anche Maglio Cerroni.
And I'll light the way for the
E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e continuiamo la trasmissione di oggi parlando appunto di questa inchiesta che è scoppiata o comunque ha preso il là la scorsa settimana. In particolare, insomma, ci riferiamo tra giovedì e venerdì, tra il 7 e l'8 giugno. Sono avvenuti 9 arresti tra Viterbo e Terni, l'operazione si chiama Vento di Maestrale, e tra gli arrestati abbiamo anche Francesco Zadotti, considerato uomo di fiducia e patron dell'ex dell'uomo di fiducia di Maglio Cerroni, insomma presidente della Ecologia Viterbo, con a capo l'impianto di trattamento e la discarica di Casale Bussi, sempre in provincia di Viterbo. Questa operazione ha fatto finire ai domiciliari 9 persone, tra cui appunto Francesco Zadotti, che oltre a essere presidente della Ecologia Viterbo è anche presidente della Ternana Calcio. Non è un caso che l'operazione abbia investito anche l'Umbria, dove gli interessi di Maglio Cerroni si allungano fino agli impianti di trattamento e ai progetti di inceneritore che in quella regione si vogliono portare avanti. E in particolare la Viterbo Ambiente è composta dal capitale del 51% della Gesenu e al 49% della Cops Tecno Service. Quindi ritorna questa azienda, la Gesenu, che qualche giorno prima a Perugia aveva visto scoppiare questo incendio in una delle sue sedi, con relativi danni e problemi. E per questo episodio, insomma, è evidente che forse qualche collegamento tra e qualche malumore all'interno di questo settore deve essere sfociato in una ritorsione di questo tipo. Infatti, insomma, dopo pochi giorni scattano gli arresti. Vengono coinvolti anche, insomma, funzionari pubblici, sia del settore bilancio e sia dell'ufficio ambiente, perché con un consiglio comunale del 2014 era stato approvato un bilancio che tra l'altro faceva figurare, per dirne una, questa era la truffa, quella più eclatante, gli aumenti Istat, quindi gli adeguamenti Istat all'inflazione, venivano fatti passare per spese amministrative. Quindi una robetta veramente insomma di fino, un lauretto di fino, che però oltre a questo, insomma, si parla di una truffa per più di 10 milioni di euro, tutte poi logicamente tutto che poi ricadeva nelle tasche dei contribuenti, a cui veniva richiesta una sempre più salata bolletta dei rifiuti. E quindi un altro scandalo investe il mondo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, questa volta a Viterbo. Però insomma i tentacoli di Maglio Cerroni si allungano fino a quella zona e gli imprenditori di riferimento del gruppo De Cerroni più o meno sistemano i propri affari e fanno i loro sporchi giochetti, proprio come è successo a Albano, perché insomma anche lì una truffa, quella per sovraffatturazione relativa al CDR prodotto e mai fortunatamente termovalorizzato, come dicono questi ladroni e le stofanti. E qui invece abbiamo operazioni un po' più dal punto di vista di finanziario un po' più pesanti, perché vedono coinvolti in maniera molto diretta proprio gli amministratori pubblici della provincia di Viterbo. E quindi un altro caso che dà logicamente, poiché può dare un quadro di come operano questi soggetti economici e di quanti disastri combinano sui nostri territori. Sicuramente non sarà l'ultima inchiesta che verrà fuori da, insomma, da questo assoluto merdaio che è il settore dello smaltimento dei rifiuti. Speriamo invece che le mobilitazioni e le iniziative delle popolazioni in lotta contro la nocività riescano a dare un argine a questa situazione. Allora noi ci prendiamo un altro pausa musicale e proviamo a metterci in contatto con Velletri per farci fare un resoconto della situazione in quel territorio e anche delle iniziative in relazione agli impianti, al cosiddetto progetto di Ecoparco e a quello che è il cuore di questo progetto, che sono che è l'impianto. Finalmente si è chiarito che tipo di impianto c'è, è un impianto a biometano, e insomma ne parleremo con chi si sta opponendo a questo impianto e soprattutto capiremo anche cosa che aria tira in regione rispetto a l'agevolare o no questo tipo di tecnologia. Quindi insomma ci risentiamo tra qualche minuto.
Beneath the stains of time,
Quindi rientriamo in voce, questa è sempre Impatto dai microfoni di Radio Onda Rossa. Stiamo tentando di metterci in contatto con Velletri per una corrispondenza telefonica a proposito del qualche aggiornamento, insomma, sull'eco parco e quindi e in particolare dell'impianto a biogas che doveva essere costruito all'interno di questo progetto. Abbiamo qualche problema a metterci in contatto in questo momento, quindi dopo questo pezzo un po' uggioso ispirato dal clima ne mandiamo un altro, così magari ci tiriamo un po' su. Quindi sfumiamo purtroppo i One Minute Silence perché siamo riusciti a metterci in contatto con Velletri. Ci senti?
Sì.
Allora, quindi ti abbiamo chiamato per avere qualche aggiornamento a proposito dell'impianto che adesso si sa è diventato a biometano a Velletri, e poi magari andando avanti ti chiederemo anche delle altre cose.
Certo. Ok, vado?
Sì, prego.
Sì, dunque, allora, per quanto riguarda Velletri ci stanno due cose distinte. Da una parte un'uscita del sindaco abbastanza netta, secca, in cui lui praticamente dice che la scelta loro l'hanno già fatta, la commissione speciale che si era insediata per circa 3 mesi su proposta della stessa amministrazione non serviva a niente, cosa che peraltro condividevamo anche noi perché pensavamo sicuramente che era una perdita di tempo. E conclusione, il biometano è la tecnologia che loro avrebbero scelto, penserebbero di adottare a Velletri, e quindi cosa che dovrebbe gestire la Bosca Ambiente. Contemporaneamente una parte del comitato no biogas no discarica, che naturalmente sopponeva seccamente sia al biogas che al biometano, si è in qualche modo lasciato sedurre dalle proposte dell'associazione coltivatori diretti diciamo attraverso il loro presidente, credo che sia addirittura provinciale, insomma adesso non ricordo, che di fatto ha preso la nostra indicazione, che era: i due impianti con recupero di energia non vanno bene, come non va bene qualsiasi impiantistica che comporti combustione, recupero di energia e così via. Se c'è una cosa da fare è solo il recupero di materia. Che tipo di recupero di materia? Non quello su scala industriale, ad esempio un compostaggio aerobico da 30.000 tonnellate, ma mini impianti di comunità, di quartiere, come dir si voglia. Potenziale medio 700 tonnellate l'anno, inquinamento praticamente pressoché nullo per il fatto che non comporta combustioni, non comporta formazione di percolato, non comporta tutta una serie di cose che ad esempio un'impiantistica più grande comporterebbe. Per farla breve, la Coldiretti ha detto: ma noi proponiamo di gestirla in proprio, diciamo trasformandoci da associazione tutela gli agricoltori in imprenditori, diciamo insomma che Lega Ambiente fa strada, fa moda, e quindi hanno seguito questa direttrice, per cui si sono proposti in un convegno che c'è stato proprio giovedì scorso per adottare a Velletri una serie di impianti di questo tipo. Credo che ce ne servirebbero 3-4, non di più, di questi piccoli impianti, che comunque richiedono piccolissime superfici. Però il problema qual è? Il problema è che vogliono gestire loro con fini di lucro, e ci stanno dentro alcuni imprenditori che facciano parte del comitato No Biogas No Discarica, compreso il loro presidente.
Quindi diciamo che da
comitato non c'è niente a che spartito attività imprenditoriali, anche se poi chiaramente hanno trattato a tecnologia che riteniamo adeguata, però insomma non ci riguarda, non ci interessa, non ci stiamo assolutamente dentro, quindi questo è quanto. Non ci sono stato io perché quel giorno stavo a Roma a un altro appuntamento, a un altro seminario in regione,
quindi
poi mi farò raccontare in dettaglio insomma quello che ci sono detti in quell'occasione.
Senti, quindi diciamo che appunto una parte di questo gruppo, diciamo, di agricoltori si fa promotore di una tecnologia per smaltire la frazione. Pronto, mi senti?
Guarda, si sente lontanissimo.
Allora, dicevamo, una parte di questo comitato, soprattutto la parte di agricoltori, si fanno promotori di una tecnologia che serve insomma a smaltire la frazione umida del rifiuto in un momento in cui nel territorio di Velletri si discute di costruire un impianto che serve proprio che tratta la parte umida del rifiuto, ne produce un gas che verrà raffinato e messo nella rete, quindi un impianto di biometano, giusto?
Sì,
E questa, insomma, come situazione generale. Questo non prescinde dal fatto che le due tecnologie possano convivere nello stesso momento, cioè
loro dicono di no, cioè loro dicono che questa che propongono, come d'altra parte noi dicevamo, ma naturalmente senza per questo, insomma, entrare in questioni di tipo imprenditoriale, loro dicono che è alternativa, nel senso che con tre impiantini, diciamo che un 700 tonnellate di questi mini impianti serve 10.000 abitanti. Data la popolazione dei Velletri, che ha una buona dispersione in campagna, e quindi lì le compostiere domestiche sono chiaramente la cosa più semplice del suo mondo, tre di quelle, al massimo quattro, sono sufficienti.
Quindi però, insomma, si ripropone il meccanismo, quello di cercare, cioè nel senso, si fa passare l'idea che questo connubio, questo dualismo possa permettere bloccare il nascere dell'impianto a biometano, cosa che, insomma, è un po' discutibile, perché l'impianto a biometano comunque potrebbe approvvigionarsi di umido che proviene non dal comune di Velletri ma da tutto un circondario che, insomma, è parecchio più ampio del comune di Velletri, e quindi, insomma, il problema, comunque, la mobilitazione rispetto a quell'impianto va comunque continuata a portare avanti, certo. Non ci si può certo illudere che aprendo appunto 3-4 compostiere di comunità si blocchi di conseguenza una speculazione, che è una speculazione bella e buona, perché, insomma, abbiamo raccontato un paio di settimane fa, proprio a ridosso delle dichiarazioni del sindaco di Velletri, serva a Dio, come il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il GSE abbia fissato i parametri per remunerare l'immissione del gas all'interno, esatto, della rete. Esatto. E quindi, insomma, mi pare tutto un po' a orologeria, soprattutto dalla parte del sindaco di Velletri, che francamente della smaltimento dei rifiuti di per sé è interessato poco, è più interessato a fare in modo che la Vosca Ambiente incassi degli incentivi, così che possa sanare le casse di un'azienda che invece, mi pare, sta, cioè, ha più di qualche problema, e questo impianto potrebbe risollevarla, rigenerarla.
Certo, tu considera che da quello che risulta dai bilanci ufficiali dell'anno scorso della Vosca, loro hanno ancora in pancia minimo 8-9 milioni di euro di debiti pregressi. Noi pensiamo che siano di più, probabilmente poi una parte l'avranno mascherati nelle solite bad company, però è chiaro che c'hanno un problema, quindi di fatto lì si verifica una situazione, al momento sembrerebbe di contrapposizione, poi, come sempre succede, se penso che troveranno il modo di mettersi d'accordo, tra Civita, che sembrerebbe, questo condizionale di terzo tipo, sembrerebbe appoggiare la proposta della Coldiretti. In proposito, diciamo, ci sono state diverse spedizioni a Roma per parlare con lui e con i suoi collaboratori, e dall'altra l'amministrazione dei Velletri, che chiaramente non si può far sfuggire una cosa del genere, perché significherebbe non sapere come ripianare i debiti di questa azienda, insomma, condivisa tra Albano e Velletri. Quindi staremo a vedere. Sicuramente quello che noi continueremo a dire è che lo spettro del recupero di energia, che sia esso biogas o biometano, è sempre nell'aria, e quindi non ci si può adagiare sugli allori, né tantomeno pensare di mettersi a fare i mini imprenditori da strapazzo. Quindi staremo a vedere.
Senti, poi, tra l'altro, proprio su questi argomenti e su come insomma, sono stati dibattuti alla Regione Lazio, alla Pisana, in un convegno in cui si parlava in maniera esplicita del fatto che biogas e biometano sono un problema per la salute delle persone e dei territori. Se ci puoi raccontare, insomma, chi era presente, di cosa si è parlato e se ci sono state delle reazioni all'interno del panorama amministrativo regionale, che poi, insomma, ha parecchia importanza rispetto a questo tipo di impianti.
Sì, come no. Dunque, in pratica c'è un pregresso, no? Cioè, diciamo, a monte di questo seminario alla Pisana c'era stato un dibattito che poi era, diciamo, passato in rete tra un sedicente tavolo tecnico del 5 Stelle con alcuni individui estremamente sgradevoli e che probabilmente come attività conoscono solo quella dei provocatori, tra cui un certo Massimiliano Pallotta, e i quali hanno elaborato un documento che concludeva: sono tutte stronzate quelle che raccontano gli oppositori del recupero di energia, perché il recupero di energia sotto forma di biometano, naturalmente virtuoso e così via, è il meglio che si possa avere, a bassissimo impatto ambientale e tante altre, altre stupidaggini del genere. Naturalmente c'è stata non in, un'interlocuzione, ma addirittura diciamo fuoco e fiamme tra diversi, insomma, rappresentanti di, sta di fatto che poi si è arrivati a quella giornata e io ci sono andato. Naturalmente c'è stata, ci sono stati due tecnici molto bravi, tra cui poi uno conosciuto, insomma, Mauro Mocci, che è un medico dell'ISDE, i quali hanno naturalmente documentato e oltretutto anche molto bene, soprattutto il secondo intervento di tipo tecnico energetico, documentato il fatto che impianti di questo genere non servono, che c'è un surplus di produzione di energia in Italia, soprattutto in determinati orari, alcune, cioè il caso eclatante, insomma, è il famoso turbogas d'Aprilia, che sta aperto pochissime ore in confronto a quelle in cui sta chiuso, eccetera eccetera. Di fatto sono venuti, ma non diciamo dunque una senatrice e un deputato dei 5 Stelle, poi ci stavano ovviamente, insomma, l'arcipelago dei loro sostenitori, altri cittadini. E, diciamo, quello che era sotto osservazione sicuramente era Vignaroli, perché Vignaroli era in odore di condividere in qualche modo queste posizioni, che poi tra l'altro erano posizioni ispirate a Massimo Piras, il quale infatti in rete, dopo che io ho risposto per le rime a una delle posizioni che venivano espresse da parte di quel sedicente tavolo tecnico, è intervenuto dopo 30 secondi con un papiro lungo 10 chilometri per dire quanto è bello, quanto è, insomma, non plus ultra, e come naturalmente, ma questo lo sapevamo, godrà di incentivi più che laudi, perché, insomma, da quello che sappiamo saranno anche superiori a quelli del biogas. L'andamento è stato buono, nel senso che comunque si è sviscerato il problema. Non so se perché erano molto bravi quelli che sono intervenuti, ma non si è fatto vivo nessuno che in qualche maniera alzasse la manina e dicesse qualcosa contro, per cui poi staremo a vedere.
E quindi, insomma, ci ha raccontato un po' il pregresso rispetto a questa iniziativa e anche al dibattito che c'è su questo argomento, insomma, ci riferiamo a biogas e a biometano. Certo. Certo. Che vede purtroppo insomma gruppi, strutture sedicenti e ambientaliste che propongono una soluzione e propongono un'impiantistica, quasi fanno pubblicità a gruppi aziendali che operano in quel settore e magari si scordano di opporsi a tanti altri problemi che su quegli stessi territori vanno a ricadere. Certo. L'atteggiamento di Coldiretti per certi versi è molto simile, logicamente la capacità di operare nel territorio mi sa che è molto superiore rispetto a reti associativi tipo associazionismo che tenta di far passare il biogas e il biometano come tecnologie insomma ecocompatibili, certo. Però insomma l'atteggiamento un po' truffaldino si respira, almeno su questo argomento si respira da vari punti di vista, quindi c'è sempre bisogno di stare allerta e chiarire quali sono le posizioni dei comitati contro discariche, inceneritori, biogas, biomasse e anche magari il metodo da portare avanti in queste battaglie, che di solito è quello di evitare di farsi promotori di qualsiasi soluzioni, ma queste soluzioni le deve trovare l'amministrazione, esatto. Chi si è assunto e è stato delegato apposta a trovare le soluzioni, non foraggiarle dall'esterno anche in maniera poco chiara e magari con qualche conflitto di interesse. Certo. Senti, ma mi sa che una situazione molto analoga si trova in Campania, a Napoli, e questa settimana, il sabato 13 giugno, ci sarà un'iniziativa pubblica in piazza a Napoli dove tu sarai invitato a parlare proprio di questi aspetti. Sai dirci qualcosa di più e anche l'appuntamento in maniera più precisa?
Sì, dunque l'appuntamento per le 10 Piazza del Gesù, non mi ricordo la sala, comunque è una sala pubblica, credo che sia, e lì praticamente si parlerà non soltanto del progetto biometano di Scampia, che so 50.000 tonnellate, ma di altri due impianti a biometano in ambito urbano, quindi diciamo Bagnoli e mi sembra l'altra zona non me la ricordo, comunque di capacità altrettanto grandi, quindi è una, sono tre progetti su cui si sta diciamo buttando a capofitto l'amministrazione De Magistris, con la ASIA, che dovrebbe essere, se ben ricordo, l'equivalente dell'AMA, insomma, in ambito napoletano. E per quanto riguarda l'impianto a biometano, io sicuramente porterò quello che ho bene o male imparato studiandomi 4-5 progetti che negli ultimi anni sono stati proposti nelle nostre zone. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Aprilia, della Friel. Praticamente uscirà fuori, da quello che illustrerò io, il fatto che il preteso non inquinamento del biometano, perché il biometano non viene bruciato e quindi si evitano combustioni, è una balla, nel senso che ben che vada, oltre il 40% dell'energia prodotta dal recupero, appunto tramite produzione di biogas, serve per autoconsumo, il che significa che le cose sono due: o fanno come la Friel, che addirittura è il massimo della furbizia, cioè in pratica tutti i qualche milione di metri cubi di gas che gli serve per produrre energia, non lo utilizzano direttamente da quello che producono, perché puntano a ricevere tutti gli incentivi al 100% del biogas prodotto. Che fanno? Comprano metano di rete dall'ENI, lo pagano naturalmente molto di meno perché quello è a prezzo di mercato, e anzi loro potrebbero avere anche uno sconto, così loro incassano tutti gli incentivi. Qual è il risultato però? Che comunque loro hanno un cogeneratore, sono costretti ad avere un cogeneratore, quindi una produzione di energia tramite combustione, alla faccia del no combustioni. E poi c'è il fatto naturalmente che comunque, anche se differito, quel cosiddetto biometano è destinato ad essere bruciato in qualche modo, quindi o in autotrazione o tramite rete, i fornelli di casa, comunque è destinato alla combustione. E poi ci sono tutta una serie di altri aspetti, perché ad esempio addirittura produce, cioè produce, consuma più energia rispetto allo stesso biogas, perché la raffinazione costa. La raffinazione è un processo estremamente diciamo complesso e energivoro, quindi di fatto c'è una serie di consumi di energia necessari per aumenti di pressione, abbassamenti di temperatura, utilizzo insomma di sostanze e di controlavaggio d'acqua, insomma tutta una serie di passaggi tecnologici che richiedono molta energia. Quindi dirò tutte queste cose, e quindi dirò che tutte queste scelte che stanno cavalcando in realtà sono figlie della incentivazione fortissima, altrimenti sarebbero né più né meno, come il biogas, delle scelte energeticamente in perdita. Quindi nessun imprenditore diciamo si avventurerebbe nella costruzione di questi impianti, per il semplice fatto che l'energia che produce, quasi la metà gli serve per far funzionare l'impianto, e quindi significa che poi all'atto pratico ci perdono. Invece in questo modo hanno un, ad esempio l'impianto di Napoli prevede che loro riscuoteranno incentivi che potrebbero essere anche doppi rispetto al biogas, nello stesso tempo si fanno pagare l'organico che entra a 100 euro a tonnellata, quindi su 50.000 tonnellate, insomma si fa presto a fare i conti. E quindi questa è la situazione.
Beh, quindi insomma chiarire quali truffe e quali speculazioni stanno dietro a questa impiantistica che viene spacciata come per nuova e compatibile, e sicuramente c'è bisogno di fare chiarezza proprio per cercare di rompere con queste manovre d'avvicinamento insomma molto truffaldine, e svelare insomma chi sta da una parte e chi sta dall'altra in maniera più chiara possibile.
Certo. Ultima cosa,
dici.
Potrebbe darsi che in quella giornata, se ci riusciamo, adesso ci dovranno dire i comitati napoletani se sono d'accordo. Ci potrebbe essere una riunione dei coordinamenti rifiuti Lazio-Campania, diciamo seconda edizione di quella, di quell'incontro che ci fu alla facoltà di fisica della Sapienza tempo fa, e quindi adesso sentiremo un attimo insomma se questa cosa sarà possibile, perché loro comunque hanno fissato un tempo del, diciamo del, dell'incontro dalle 10 di mattina alle 16 di pomeriggio, quindi può darsi che insomma ci sia modo di fare questo, questo incontro.
Allora, l'appuntamento per Napoli è a Piazza del Gesù alle 10 di mattina fino alle 16. Ok, e poi eventualmente a seguire a riunione dei comitati rifiuti energia di Lazio e Campania.
Esatto.
Ok, allora noi ti ringraziamo per questo aggiornamento su vari fronti, che poi però insomma sono sempre le stesse storie purtroppo.
Certo.
E ci riaggiorniamo insomma le prossime settimane e ti ringraziamo.
Ok.
Ciao. Ciao. E allora dopo questa corrispondenza io vorrei aggiungere qualcosa, perché insomma pensando a un impianto a biometano nel quartiere di Scampia, francamente non sono mai stato a Scampia, so che ci sono vari problemi in quel quartiere, che sicuramente non è un quartiere di quelli
fighetti,
c'è il traffico, probabilmente non ci sono nemmeno le strade,
fa anche caldo,
ma insomma di tutto ha bisogno il quartiere di Scampia, ma sicuramente non ha bisogno di un impianto di biometano, cioè di questo sono praticamente sicuro, non ci stanno scappatoie. I servizi in quel quartiere, dire che sono allo stremo è fargli un complimento, cioè i servizi mi pare che non c'è sta proprio più niente di niente, e rifilare una roba del genere, un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti come quello in quel quartiere, è sicuramente un'operazione che dal punto di vista di classe è veramente pesante, perché va a ricadere su uno dei quartieri più poveri della città di Napoli, e come a dire insomma voi siete dei poveracci e voi vi prendete sto schifo, anche se ve lo impacchettiamo da green economy, però sempre di schifo si parla, e questo forse è l'aspetto più brutto e più triste di queste operazioni di greenwashing che si tentano a livello istituzionale. Andiamo avanti con la musica e ci risentiamo per i saluti.
Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking. Yeah.
E allora chiudiamo la trasmissione di questa settimana di Impatto, andiamo con i saluti, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di sostenere la radio partecipando alle iniziative e sottoscrivendo al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Le sottoscrizioni ci permettono a Radio Onda Rossa di andare avanti, di fare un'informazione che insomma permetta di dare voce a chi non ha gli strumenti di comunicazione a disposizione, strumenti di comunicazione più importanti come radio e televisioni, che insomma parlano soltanto degli interessi di chi insomma invece ci sfrutta e ci ammazza. Quindi conto corrente postale e le iniziative per sostenere Radio Onda Rossa e continuare a sperare di cambiare le cose in cui almeno insomma dove ci troviamo noi nel nostro territorio.
carceri sioniste sono oltre 6.500 i prigionieri politici palestinesi. Dal 67 ad oggi più di 650.000 palestinesi sono stati fatti prigionieri. Un abitante su quattro dell'intera Cisgiordania e della striscia di Gaza.
A subire in particolar modo la repressione israeliana sono ancora oggi i militanti che si battono per il diritto al ritorno e per la liberazione della Palestina tutta. Reclusioni, uccisioni, rappresaglie e demolizioni di case sono la risposta dell'occupazione sionista.
Durissima la condizione delle donne recluse e dei minori. La libertà di questi prigionieri politici è una componente centrale per ottenere giustizia per il popolo palestinese.
Invitiamo tutti ad incontrare la compagna Abla Sadat, militante politica, membro dell'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e moglie del segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Ahmad Sadat, in carcere dal 2002.
L'appuntamento è per venerdì 12 giugno, Viale Manzoni 55, alle ore 17.30. Libertà per Ahmad Sadat e per tutti i prigionieri politici palestinesi.